Bene, bene, sempre nel pomeriggio di Calciomercato e Ritiri, Marco Piccari e Vincenzo Marangio. Vincenzo, ben ritrovato.
Ben ritrovato a te, Marco. Insomma, guardavamo un po' di notizie di mercato, te ne do una proprio last
vai,
minute.
Vai, al volo, vai.
Perché
vai.
Pare che il Napoli si sia incaponito per Miretti e voglia un prestito con diritto di riscatto che avrebbe proposto alla Juventus sulle cifre di 12-15 milioni, quindi da capire ovviamente se la Juventus accetterà eventualmente questa proposta del Napoli, però insomma si sta lavorando e parliamo proprio di ultimissime cose, quindi il giocatore potrebbe arrivare in prestito con l'obbligo e l'operazione tra i 10 e i 15 milioni.
Bene, intanto sta per cominciare il secondo tempo del Milan contro l'Arsenal, il primo Milan di Allegri, 0-0 il risultato per questi primi 45
la
minuti.
La difesa tiene, dai.
Sì, la difesa tiene, tra l'altro c'è chi si sta già messaggiando con, come al solito, diciamo in maniera molto negativa, dice il declino è cominciato, aspetta te lo dico, aspetta questa qui te lo prendo al volo. Milan-Arsenal non è che l'antipasto dell'agonia calcistica che avranno i tifosi rossoneri quest'anno e non calcio applicato alla partita. Concordo con l'opinione storica di Berlusconi sul tecnico toscano, ci scrive Federico. Quindi già cominciamo, qui siamo solo all'amichevole, i primi 45 minuti e già abbiamo cominciato. Allora, vado a dare il buon pomeriggio, anzi diamo il buon pomeriggio a Paolo Paganini. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao a tutti, ciao.
Caro Paolo, ben trovato. Allora, facciamo una cosa, dovremmo avere tra poco anche un altro collegamento, non lo so, stiamo perfezionando. Però Paolo, ti faccio sentire... la facciamo sentire anche agli ascoltatori e vedere le parole di Çalhanoğlu, che è stato pescato proprio all'ingresso praticamente ad Appiano Gentile, ha detto un po' di cose, così ripartiamo da qui, lo sentiamo insieme, vai.
Come stai?
Bene, bene.
Colpaccio?
A posto.
A posto?
Sì, sì, a posto.
Ci racconti un po' l'entusiasmo, la carica, anche il tuo stato d'animo a questo inizio?
Ma la mia vacanza è stata un po', diciamo... non facile, perché erano tante speculazioni, però eravamo già in contatto sempre con l'Inter, con la società, hanno mandato via questi quattro giocatori che erano infortunati e niente, noi abbiamo lavorato, io ho fatto tutta preparazione lì e sono tornato nella migliore condizione e sono contento che sono tornato, perché mi mancavano e niente, voglio adesso cominciare a lavorare.
E che pensi che sarà comunque tutto a posto anche nel ripartire? C'è stato un po' di voci di mercato, tante.
Ma come succede ogni anno, anche questa volta è stato un po' di più, però questa volta non ho detto niente, perché voleva che il nostro tifosi vedano quando torno qua. Perché fare dichiarazione sempre non credo che non è giusto.
Però ora sei contento di restare?
No, ma certo sono contento, perché sono un giocatore dell'Inter e ho detto sempre che voglio continuare qua.
Magari rinnovi anche?
Speriamo, vediamo adesso cosa succederà in questi anni, però il mio obiettivo è essere lì e vincere trofei.
Hai avuto modo di parlare con Lautaro Hakan?
No, abbiamo parlato, sì. Siamo professionisti, siamo maturati.
Tutto chiarito?
Tutto chiarito, non c'è problema. E quindi quando torna il capitano lo abbracciamo e basta, perché adesso sta in vacanza, giusto così. Perché eravamo pieno con la testa, adesso siamo tutti rilassati. E guardiamo in avanti. Va bene.
Grazie.
Grazie mille. Ciao.
Tornato carico Çalhanoğlu, Paolo Paganini, quindi ripartiamo, togliamolo, no, adesso definitivamente dal mercato, rimane all'Inter, insomma.
Paolo, tornato carico, il Galatasaray ha finito i soldi. Però sì.
Ma sai, è tornato carico anche perché poi fondamentalmente, visto che avevano lavorato alacremente i suoi procuratori, non ci sono state le offerte che speravano di avere, cioè o comunque alle condizioni che voleva l'Inter, perché comunque il pressing del Galatasaray era un pressing molto forte. Poi alla fine il Galatasaray ha dovuto fare una scelta, ha investito soldi pesanti per Osimhen e quindi ha lasciato perdere poi il discorso di Çalhanoğlu. Poi c'è stato anche, chiamiamolo, un abboccamento del Fenerbahce, ma la strategia delle squadre turche è una strategia che sta un po' cambiando, perché effettivamente se no non riescono a chiudere operazioni, cioè danno tanto, cioè fanno capire che danno tanto al giocatore e di commissione ai, ai procuratori, e cercano di hai capito, di risparmiare sul cartellino, e quindi a queste condizioni giustamente l'Inter non c'è stata.
E soprattutto, diciamo, è chiaro che poi dopo, Paolo, probabilmente al di là del Galatasaray non c'erano particolari altre offerte, è chiaro che a quel punto Çalhanoğlu piuttosto resta all'Inter, e si potrebbe andare incontro, come diceva anche lui stesso, a un rinnovo che magari può favorirne l'uscita da una, tra un anno, un po' più o meno come immaginava anche i giorni scorsi Marotta.
Ma sai, se vai a vedere bene la situazione di Çalhanoğlu, ogni estate ce n'è una. L'anno scorso, se ti ricorderai, sembrava che dovesse andare il Bayern Monaco. Quest'anno è venuto fuori il Galatasaray, è sicuramente un centrocampista molto forte, in un'età in cui deve cercare di capire, non ti dico di fare il contratto della vita, ma più o meno cercare di avere un rinnovo importante, e quindi stanno cercando i procuratori soprattutto di trovare una soluzione. Non è facile. Forse quest'anno, secondo me, c'è stata una situazione rispetto all'anno prima un po' più delicata, perché sì, tutto risolto, siamo professionisti e tutto quello, però sai, il botta e risposta tra Lautaro e Çalhanoğlu non è stato molto light, eh? Quindi credo e spero per l'Inter che questa cosa, visto che stiamo parlando di due grandi giocatori, si sia risolta, però è anche vero che mentre in passato invece cercavano tutti di dire no, rimani con noi, sei uno dei nostri, beh, c'è stato un bel ping pong, eh?
Però insomma, adesso prendiamo le parole e vediamo che succede, e che succede anche con Lookman, così chiudiamo un po' la parentesi Inter, caro Paolo, e se eventualmente l'arrivo di Lookman non nasconde poi una cessione importante lì davanti, e io mi sbilancio e metto il nome di Thuram.
Ma guarda, ho anche fatto un tweet su questa cosa, nel senso che, perché come al solito le palanche determinano il mercato, no? Allora, da questo punto di vista hai 50 milioni perché l'Atalanta non scende sotto i 50 milioni, è una bottega cara l'Atalanta. 50 milioni il discorso legato a Lookman. Il procuratore di Leoni è stato più di una volta in sede all'Inter, quindi la trattativa col Parma va avanti, ma anche qui stiamo parlando di cifre intorno ai 30-40 milioni. Quindi è un Inter che per arrivare a questi due giocatori deve ragionare su un'ottica di 80 milioni di euro. Sì, è vero, è partito Arnautovic, partirà Taremi, ma per fare questo tipo di operazioni, anche per un discorso di bilancio, secondo me starei attento al sacrificio di un big, che potrebbe essere Thuram, perché è chiaro che Thuram ha, anche se Ausilio ha smentito, ha grandi offerte soprattutto dalla Premier. E poi c'è un secondo, chiamiamolo vantaggio, per l'Inter che lo ha preso a zero, quindi andrebbe a fare una plusvalenza di bilancio notevole.
Sì, intanto sì.
Ci segnalano dalla redazione che Ngonge Torino è praticamente fatta, con Vagna che poi farà le visite mediche per andare a fare il secondo al Napoli, quindi continuano i movimenti in casa Napoli, così come dicevamo prima del tentativo di affondo per Miretti, ma su quello bisognerà dialogare poi con la Juventus per un prestito con obbligo da 12-15. Però restando sulla Juventus, prima di...
No, fammi fare una battuta.
Vai.
Sto vedendo il Milan e sto vedendo bene il caro vecchio Cortomuso. Insomma, tutti belli,
ragazzi,
dietro, compatti.
Io ce lo sai che
con l'Arsenal che fa gioca, sto pallone che
però
gira.
Guarda come sono allineati, guarda. Non li fai passare.
Tutte le linee belle, compatte, questi quattro difensori, quattro centrocampisti.
Ecco,
tutti
qua
lì,
il gol, Piccari.
E arriva il gol dell'Arsenal.
Arriva proprio ora.
Però
arriva
forse
proprio
è fuori gioco, vediamo un po', no? Regolare. Però c'è il gol, c'è il gol, sì, dell'Arsenal. Però devo dire, caro Paolo e caro Vincenzo, insomma, che io ho visto attaccare solo l'Arsenal fino adesso,
linee
quindi
compatte, poi vabbè, però è arrivato il gol.
Andiamo avanti, era soltanto una precisazione di campo.
Gio Mario Alberto Costa, questo scambio come lo spieghi, Paolo?
Ma poi alla fine dicono che sono state due operazioni separate, a me non sembrano tanto separate queste due operazioni. Evidentemente, cioè, secondo me il primo obiettivo della Juventus era cedere Costa solo per cash, perché comunque la Juventus ha bisogno di prendere soldi per andare a chiudere le due operazioni più importanti, che sono sicuramente Sancho e poi la prima punta. E poi chiaramente la situazione si è un po' complicata, perché anche il Porto ti ha detto: io ho questo giocatore che praticamente è in uscita, e quindi diciamo che hanno fatto di necessità virtù.
Ecco, quindi hanno fatto incastrare un po' di situazioni.
Bravo, sì. Secondo me sì.
Evidentemente secondo me sì. Ci mettiamo anche con Cesao, perché hanno dialogato anche con Cozzesa, quindi già si erano anticipate un po' di cose, probabilmente hanno
perché comunque Gio Mario adesso sinceramente vediamo adesso sempre come si ambienterà o meno, però è un terzino che ha giocato molto, è sempre tra i titolari del Porto, quindi
molto offensivo,
molto offensivo, molto di spinta, come un po' classico dei terzini portoghesi, quindi sì. Attaccano e difendono meno. Però insomma vediamo anche un po' come sarà l'impatto. Vi fermo un attimo perché vado a dare anche il buon pomeriggio alla gente. Danilo Caravello, ben trovato. Danilo, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, un saluto a tutti, buon pomeriggio a tutti quanti.
Stavamo un po' chiacchierando su questa operazione della Juventus e questo scambio
con, più che scambio, vendita e acquisto che però diciamo calza Alberto Costa al Porto, Joao Mario alla Juventus. Uno per 15 milioni Alberto Costa al Porto con la Juventus, quindi fa una mini plusvalenza di circa 3 milioni, l'altro che arriva per circa 13 milioni alla Juventus, e parliamo di Joao Mario, classe 2000, terzino di spinta, entrambi hanno praticamente lo stesso ruolo, probabilmente ecco sicuramente qualche presenza in più ce l'aveva Joao Mario col Porto rispetto ad Alberto Costa, che non sembra aver avuto grande spazio nella Juventus.
Prima di andare da Danilo però voglio sentire anche Paolo su quali altre mosse ci dobbiamo aspettare a questo punto della Juventus.
Ma sicuramente Marco, la mossa più importante è quella della prima punta, cioè voglio dire ci sono dei problemi, in qualche modo non dico arenata, ma c'è stata una grande frenata per quanto riguarda Colomani, perché sostanzialmente il Paris Saint Germain ti dice: io ti faccio di nuovo il prestito, ma voglio l'obbligo, non il diritto di riscatto, e quindi questo ha un po' bloccato. So che la Juventus sta facendo un po' di chiamiamolo anche altra situazione importante, che ha fatto un nuovo sondaggio con Liverpool per Darwin Núñez, che comunque è un giocatore che doveva venire in Italia, è stato inseguito a lungo dal Napoli. Quindi è una Juventus che comunque deve cercare, oltre a Molina, che c'è anche il discorso di Molina, in questo momento è rimasto in stand-by con l'Atletico Madrid. Quindi, e poi c'ha le uscite la Juventus importanti, perché comunque la Juventus deve fare cassa. Sì, è vero, è uscito Mangula, è uscito Weah, ma poi ci sono Nico Gonzalez, Douglas, cioè voglio dire...
E Vlahovic...
Vlahovic, secondo me ne abbiamo parlato, arriveremo fino agli ultimi giorni di mercato.
Pure a me. Sarà proprio una cosa quasi al photo finish, dici Paolo? Non c'è Paolo?
Dicevi, scusa?
No, dicevo quasi al photo finish, ho detto, no, del mercato.
Al photo finish, perché hanno tutto, soprattutto i procuratori di Vlahovic hanno tutto l'interesse ad arrivare al photo finish. Stanno andando avanti i contatti con Milan, che è la squadra che secondo me è più vicina al giocatore, ed è chiaro che poi gli ultimi giorni, onde evitare magari appunto i 12 milioni di euro di ingaggio che deve fare, oppure metterlo fuori rosa, il Milan andrà a trattare un indennizzo che sarà sicuramente un indennizzo basso rispetto agli 80 milioni di euro investiti dalla Juventus qualche anno fa per prendere il giocatore.
Vediamo, che ne pensi Danilo Caravello, un tuo pensiero su queste operazioni della Juventus? Joao Mario per esempio c'è chi già insomma lo boccia, nemmeno è arrivato.
Sì, c'è gente che pensa, insomma. Cioè, i tifosi
però,
sono
detto
particolarmente
detto questo, l'operazione e soprattutto anche diciamo così questa situazione legata a Vlahovic, Paolo, e non solo, siamo un po' tutti convinti che sarà una situazione che si risolverà veramente all'ultimo.
Beh, la Juventus sta cercando di cambiare pelle, di cambiare più facce possibili rispetto allo scorso anno, dove insomma è andata molto al di sotto delle aspettative e ha trovato un posto Champions proprio all'ultima giornata di campionato. Quindi le operazioni sugli esterni, dar fuori giocatori che non sono previsti diciamo quest'anno per abbassare un po' i costi, per cercare di far quadrare il bilancio, è ovviamente quella che la tiene un po' più sotto scacco, incatenata, è quella di Vlahovic. Dove ognuno fa il proprio gioco, tira acqua al proprio mulino, ma credo che, diciamo, un attaccante di questo calibro è un peccato vederlo così, diciamo, non utilizzato, utilizzato in malo modo, soprattutto per quello che guadagna. Penso che sia un'operazione in cui si deve cercare di far meno male possibile la Juventus, perché ovviamente i procuratori e il calciatore stanno puntando ad andare a zero, o comunque ad agevolare un'uscita quasi a zero. La Juventus penso che inevitabilmente dovrà fare una minusvalenza anche in questo caso, però più tempo passa e più magari passano opportunità, tipo anche quella di Colomoni, che poi il mercato, vedi, crea opportunità ad altre squadre, e l'irrigidimento del Paris Saint-Germain giustamente dice: io ho un giocatore che do, ma non lo voglio più indietro. Quindi, siccome sicuramente si farà forte anche di interessamenti di altre squadre della Premier, che magari spendono soldi e lo prendono definitivo, queste situazioni vanno risolte nel più breve tempo possibile, se no rischiano, come dicevate voi giustamente prima, di portarti fino all'ultimo giorno di mercato, dove il campionato è già iniziato. È propedeutico mai per nessuno arrivare agli ultimi due o tre giorni, almeno per calciatori di questo calibro.
Danilo, però cosa ti senti di rispondere a quei tifosi, tanti, tantissimi, della Juve, che dicono la Juventus deve tornare a essere Juventus e comportarsi come faceva un tempo? Esempio Miccoli, che voleva la cessione, poi venne mandato in prestito in Spagna, poi ritornò e venne ceduta le cifre che voleva la Juventus, e quindi dicono: piuttosto, invece che svendere Vlahovic, la Juventus faccia la Juventus, lo faccia restare, magari gioca di meno, magari diciamo in qualche modo fa imporre anche la propria forza.
Ma io dico che è sbagliato il nostro modo di pensare a priori. Abbiamo tantissimi esempi nel mondo dove i calciatori a scadenza di contratto giocano tutto l'anno, danno il 100%, le società li utilizza e poi a fine anno si lasciano col giro di campo, gli applausi dei tifosi. Cioè, vedo soltanto da noi questo malcostume di pensare che un giocatore a scadenza di contratto non possa dare il proprio contributo, o cioè è proprio un modo nostro sbagliato di vedere le cose e di fare le cose. E quindi secondo me, ovviamente, i dirigenti non sono più quelli di una volta, sicuramente le regole sono cambiate, il calcio è cambiato,
ci sono pure meno palanche, come dice Paolo, insomma.
Sì, in alcuni aspetti anche in peggio, perché purtroppo secondo me è cambiato anche in peggio, però le televisioni, il dio denaro ha cambiato questo sport in maniera radicale. E stiamo assistendo, diciamo, che il nostro campionato è diventato un campionato di vetrina per chi si vuole mettere in mostra per andare poi in campionati più importanti e guadagnare di più, e quindi di passaggio, oppure di rientro
di ritorno,
campioni, magari di ritorno di campioni che vengono comunque a fare gli ultimi anni della carriera e a dimostrare comunque in campo, perché purtroppo, se non cambiamo noi un po' di nostra mentalità, se non ci diamo una sistemata con gli stati, con gli introiti, con le cose, il nostro calcio, diciamo, la nazionale è lo specchio di quello che stiamo seminando.
Sicuramente. Ho una curiosità per Paolo.
Vai, che siamo quasi in chiusura.
Sì, proprio in chiusura. Paolo, come... Allora, noi fino adesso abbiamo detto, al termine di questo mondiale per club, sì, tutto bello, tutto giusto, ma si gioca troppo. E diciamo sì, però devono essere i giocatori e i club eventualmente a prendere posizione. Zac, finito il mondiale per club, i club chiedono alla FIFA di non farlo ogni 4 anni il mondiale per club, ma ogni 2 per aumentare gli introiti. Questo è un grido proprio d'allarme, cioè servono soldi anche passando sopra lo spettacolo oramai.
Ma è chiaro, purtroppo siamo in questa logica, come diceva giustamente prima Ravello, cioè la situazione è che in un calcio che è cambiato, il campionato italiano ormai viene dopo non solo Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e adesso anche Turchia, cioè il campionato italiano viene dopo tutti questi, quindi le società italiane sono in una situazione a livello economico pesante, e quindi questa cosa qua che arriva dalla FIFA è una cosa per accontentare le società in modo tale che arriveranno più soldi, magari faremo anche dei posticipi a mezzanotte giusto per dare un po' più di così altri soldi. È una battuta, ma purtroppo mi sembra che ormai la linea che c'è intrapresa è quella, è quella anche, secondo me, di fare in modo di far entrare in competizioni dove non possono entrare, tipo la Champions, le squadre arabe, che sono l'unica in questo momento che mettono i soldi.
Sentite, prima di salutarci, proprio veramente abbiamo due minuti sul Milan, insomma, quello che ne pensate. Paolo, intanto Stupinian, tra poco noi ci colleghiamo anche con il collega che ci racconterà un po' tutta la giornata, eccetera. E questo è arrivato, questo esterno, hanno parlato come un giocatore di grande propositività, uno che si propone molto, che spinge tanto, quindi per cercare un po', no, di trovare un giocatore per caratteristiche simili a quelle di Teo. Io sto vedendo la partita e vi dico che c'è una, in questo momento, povertà, fatemelo dire, dal punto di vista qualitativo in mezzo al campo, quindi qualcosa bisogna assolutamente fare. Non stanno prendendo un pallone, hanno fatto zero tiri in porta fino adesso, insomma, l'Arsenal attacca di continuo. Paolo.
Stiamo parlando dell'Arsenal, che comunque...
No, no, per carità.
È arrivata lì lì.
Per una traccia del gioco.
Sì, stiamo parlando di una signora squadra, però Marco, il discorso è questo, cioè il Milan ha perso Teo Hernandez, adesso in qualche modo ha preso Modric, ma stiamo parlando che questo è un altro aspetto secondo me che andrebbe analizzato, ormai nel campionato italiano tornano tutti quarantenni, cioè, voglio dire, Modric, Dzeko, Immobile, cioè, voglio dire, Bernardeschi, adesso forse anche Insigne, cioè, da questo punto di vista ti fa un po' capire che la PIL manca. E per quanto riguarda il Milan, si parla tanto della punta, stanno guardando il discorso di Vlahovic, però lì in mezzo al campo hanno perso Reinders, che è tanta roba, cioè, quindi da questo punto di vista sì, stiamo parlando di Acciardi, del Bruges, ma per un club come il Milan che avrà solo il campionato l'anno prossimo, comunque sia, mancano dei tasselli, questo è sicuro.
Ne mancano, io penso, centrocampo, attacco, stiamo parlando di più di un tassello in questo momento.
Almeno tre.
Almeno tre. Danilo, Caravello.
Se voi guardate questa partita e pensate che l'Arsenal, siamo ancora un mese che manca dalla fine del mercato, ha già speso più di 300 milioni di euro in acquisizioni, cioè, capiamo le differenze, ci sono tre mondi di differenza tra le top nostre e quelle di Premier League. Purtroppo non è un problema soltanto del Milan, è un problema proprio del nostro calcio, che noi cerchiamo di prendere quello che rimane sul mercato, o ecco, sicuramente magari dopo Ferragosto, quando inizia la Premier League, qualche scarto delle squadre più importanti di Premier League, che magari te le danno in prestito e contribuiscono anche a pagare l'ingaggio. Che poi sono giocatori che in Italia, vediamo, là magari non giocano mai, vengono qua e spostano gli equilibri. In questo momento siamo messi così. E quindi o decidiamo tutti come movimento di ripartire in un certo modo, oppure assisteremo a una differenza, a uno squilibrio che a breve si vedrà pure con le squadre magari dell'Arabia, perché ormai stanno andando anche giocatori più giovani. Secondo me questa è una cosa che non va sottovalutata per niente. Per tornare al mondiale per club, signori, chi ha vinto il mondiale per club si è portato a casa più di 100 milioni di euro.
Devi vincere.
Le nostre che sono uscite presto sono portate tra i 30 e i 40 milioni.
Un giocatorino
benissimo.
Un con sei Sao l'hai pagato.
Un con sei Sao te lo sei pagato.
Un con sei Sao l'hai pagato.
Capite benissimo che è soltanto un aspetto economico che fa contenti i club, per quello lo vogliono magari organizzare anche più spesso, perché comunque è una fonte di introito importante.
Il problema è che più partite ci sono, più giocatori devi comprare, diventa un cane che si morde la coda poi alla fine.
Ma no, adesso io sono curioso di vedere questa nuova stagione, che sarà una stagione compressa, perché poi a fine stagione ci sarà
quale ripercussioni può avere?
Quali ripercussioni? Perché noi abbiamo visto che comunque un mondiale in inverno, in pieno inverno, qualcosina ha spostato. Adesso vediamo dare fino per una squadra fino a metà luglio, comunque fino ai primi di luglio, quando di solito si parte per il ritiro, cosa significa poi iniziare a, diciamo, a 20 giorni dall'inizio del campionato un ritiro. Lo vedremo sicuramente più avanti.
Allora ci dobbiamo fermare. Danilo, ti chiedo una cosa solo: farebbe bene l'Inter, nell'ipotesi in cui dovesse arrivare a Lookman, a cedere Thuram, considerando che c'è Lautaro, Pio Esposito, Bonny, quindi Lookman, quattro attaccanti per affrontare la stagione, farebbe bene oppure no?
Io lì i giocatori forti li terrei sempre tutti, soprattutto quando sei una squadra come l'Inter è in lotta per tutte le competizioni fino alla fine. Probabilmente farebbe bene sì, e non so se per il bilancio invece un'entrata di Lookman comporta il sacrificio magari di un calciatore per rimettere un po' a posto i conti.
Bene, voglio ringraziare come sempre Paolo Paganini per essere stato con noi. Paolo, grazie. Un abbraccio.
Ciao Paolo. Buon lavoro. Ciao.
Intanto c'è stato il primo tiro in porta del Milan dopo 69 minuti. E ringrazio anche Danilo Caravello per essere stato con noi. Grazie, ciao. Danilo.
Ciao, grazie Danilo. A voi, un saluto, buon lavoro, a presto.
Allora, c'è una news che vogliamo dare? C'è qualche aggiornamento?
Sì, c'è una news che mi ero tenuto dietro perché è una storia abbastanza agghiacciante.
Andiamo in pausa, vai.
Che riguarda quella di Ancho, che in realtà aveva trovato l'accordo con Al-Nassr, Ancho ex Fiorentina, giocatore che aveva messo nel mirino la Juventus, trovato l'accordo, cifra monstre di 40 milioni di euro pagata al Feyenoord, fatto sta che arriva il giocatore ma si trova chiuso fuori dall'albergo, cioè di fatto l'Al-Nassr lo rifiuta, non lo vuole più. E quindi andiamo a leggere la notizia, appoggiandoci anche un po' a Sport Mediaset. Si viene a creare una situazione praticamente allucinante. Ancho, che aveva già lasciato la sua casa a Rotterdam e aveva salutato tutti gli ex compagni, non ha visto soltanto andare in fumo il suo ricchissimo contratto che aveva concordato con l'Al-Nassr, ma ha dovuto anche subire l'umiliazione di venire respinto letteralmente all'hotel in Australia, dove CR7 compagni stavano svolgendo la preparazione. Un epilogo che poteva essere intuito neanche lontanamente dal giocatore. Ancho ha dovuto alloggiare in un'altra struttura, non è nemmeno previsto per gli allenamenti. Di fatto ha fatto tappa di nuovo in Olanda al Feyenoord, che poi si è espressa con una nota molto dura scrivendo ; non abbiamo mai visto niente del genere, gli hanno permesso di andare in ritiro per poi improvvisamente dire che non era più il benvenuto, mentre entrambi i club avevano già un accordo. Convocare il giocatore al ritiro e poi dichiararlo improvvisamente indesiderato è senza precedenti, è scandaloso e incomprensibile. Adesso potrebbe rifinire sul mercato, magari ovviamente non alle cifre di 40 milioni, però situazione veramente strana.
Eh sì, ci fermiamo qua, facciamo un piccolo break e ritorniamo con voi tra pochissimo.